Grazie. Allora, possiamo dare inizio a questa giornata. Scusate il ritardo, ma c'è stato un problema tecnico, ecco, diciamo così. Ringrazio ancora una volta gli amici del Castello di Rivoli, gli organizzatori, in particolare Anna Pironti, Paola Zanini, Barbara Rocci, tutti gli amici del Castello per aver reso possibile questo nostro incontro che ormai sta diventando un appuntamento annuale, per me molto importante, molto caro. E quest'anno si è colto l'occasione di una mostra temporanea che è in corso, la mostra sulla metamorfosi, e quindi si era pensato già parecchio tempo fa perché non uniamo un incontro più di formazione, ecco, più culturale e così di filosofico, ecco, da parte mia, e poi più artistico da parte di Anna, unito alla parte invece della visita, della fruizione più diretta dell'opera. E è venuto fuori questo incontro, abbiamo scelto questa data, e quindi io cercherò di presentarvi un pensiero sulla metamorfosi che mi sono accorto quando ho cominciato a pensarci seriamente di aver toccato un tema immenso, la metamorfosi, metamorfè, il cambiamento della forma, il cambiamento del reale in qualche modo, perché il reale cambia. Quindi cercherò di lasciarvi degli spunti, così anche molto semplici, di riflessione, magari per iniziare dei percorsi personali più legati magari alla filosofia o anche all'arte. Così, per introdurci, io vi farei ascoltare. Oggi vedremo molto, ma abbiamo bisogno anche magari di educare anche l'ascolto, quindi ci prendiamo il lusso di ascoltare alcuni minuti di una canzone che conoscete senz'altro, di Mercedes Sosa, questa grande cantante latinoamericana che anni fa compose Todo Cambia, poi divenuta famosa in particolare grazie a un film di Nanni Moretti, no? di alcuni anni fa, l'ha messa un po' come sfondo a questo bellissimo film, tra l'altro, Abemus Papam, di Moretti, appunto. Ecco, lo ascoltiamo, questo è in spagnolo ovviamente, ma molto semplice anche da seguire. Lei dice: tutto cambia, todo cambia nella vita, cambia la natura, cambiano le persone, cambia tutto, e continua a ripetere alla fine di ogni strofa: ma il mio amore non cambia, no? L'amore non cambia. Perché ve la faccio ascoltare? Perché il cambiamento, la trasformazione, la metamorfosi viene raccontata da Mercedes Sosa e ha qualcosa a che fare con quello che andremo a dire questa mattina. Quindi ascoltiamoci questo bellissimo brano, Todo Cambia, di Mercedes Sosa.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.
Strano che anch'io cambi, ecco, perché faccio parte di questa natura, di questo mondo che è in trasformazione e metamorfosi. Una bella canzone questa, è proprio anche piena di sole, di passione, questa donna che ha sempre avuto una passione per il suo popolo, per la libertà e la giustizia. C'è una frase che conoscete molto bene, ecco, no? Che dà subito il là al nostro incontro. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, una legge della fisica, no? Anche. Tutto si trasforma. Ascoltate questa citazione, vi lascio una citazione di un filosofo italiano, si chiama Roberto Mancini. Insegna filosofia teoretica a Macerata. Mancini scrive: per alcuni vivere vuol dire restare chiusi in ciò che già siamo, sopravvivere, nascere per vivere e morire. In un altro modo di concepire la vita è invece di partecipare a un viaggio di trasfigurazione dell'esistenza in modo tale che la vita diventi vera e pienamente umanizzata, è un vivere nascendo. Cioè Mancini dice, ci sono due modi di vivere. Una, un modo è quello di pensare di essere già completi, e quindi basta sopravvivere. Invece un altro modo è partecipare a un viaggio di metamorfosi, di cambiamento. La vita è un viaggio. È lì che la vita diventa umana. È un vivere nascendo, si vive nascendo. È interessante questo. Vorrei approfondire in realtà tutto questo. Questa frase di Mancini penso che sia il nucleo del nostro incontro. Si nasce, si viene al mondo, alla luce, ma forse non è ancora abbastanza, anzi non è ancora nulla. Cioè, capite, l'importante non è venire al mondo, ciò che conta è venire alla luce di se stessi, rinascere, emergere dal buio, partorirsi ancora una volta. Ecco, la vita è un partorirsi continuamente, quindi non basta essere stati partoriti, dobbiamo rimetterci al mondo continuamente. Sara Levine, una scrittrice americana, scrive: mia madre mi ha messo al mondo una volta, ma io mi sono partorita di nuovo milioni di volte. Ecco, capite che cos'è la metamorfosi? È questo partecipare a questa rinascita continua dell'essere. Siamo venuti al mondo come pura potenzialità e la vita ci è data per sbocciare. Siamo una sorta di compito esistenziale. Per questo si potrebbe vivere anche 300 anni, ma senza nascere veramente. Non è importante, filosoficamente parlando, non è importante la durata della vita, perché potremmo vivere appunto anche 300 anni, ma senza mai venire alla luce veramente di noi stessi. Pensate alla ghianda. La ghianda ha già dentro di sé la quercia, ma ci vuole un viaggio perché da ghianda diventi quercia. Potrebbe rimanere ghianda per millenni. Un'altra scrittrice, Maria Zambrano, scrive: noi siamo nati a metà. La vita ci è data per nascere del tutto. Vedete, questo tema che torna, questo è importante. Proviamo a pensare a un animale, a un cane. Quando un cane viene alla luce è già completo, se conosce una trasformazione soltanto in quantità, diventa adulto, ma è sempre lui. Ecco, e arriverà ad aumentare la quantità attraverso l'istinto. Ecco, noi umani siamo diversi perché a noi è chiesto non di aumentare soltanto in quantità, e qualcuno ci riesce anche molto bene, ma di compiersi attraverso la libertà, che è tutta un'altra cosa che l'istinto. Abbiamo un cammino da compiere, dall'animalità all'umanità. Si diventa umani. Questa è la metamorfosi. La metamorfosi è questo cambiamento del proprio essere, questa trasformazione dell'essere che ti porta dall'animalità all'umanità. Per carità, tu puoi rimanere bestiale, e abbiamo degli esempi eclatanti di bestialità. Chi è bestiale è perché ha rinunciato a questo compimento dell'essere. Uno scrittore, Ben Epster, scrive: il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. quanta vita sprechiamo, perché noi possiamo diventare altro, siamo chiamati a diventare altro, ma se rinunciamo è vita sprecata. Pensate cos'è una quercia, splendida, grande, e potremmo arrivare anche a 100 anni di vita, ma riconoscendoci soltanto come una ghianda. E sarebbe drammatico che qualcuno ci dicesse alla fine: guarda che tu potevi diventare una quercia, ma come? E adesso? Adesso basta, è troppo tardi. Tutte le tradizioni religiose, se ci pensate un attimo, ci ricordano proprio questo, ci ricordano che dentro di noi c'è il vero sé. Il vero sé è quello che potremmo diventare, ecco. Pensate alla tradizione indiana, ad esempio, no? Si parla di Atman nella tradizione vedica indiana, induista. Quindi la questione è attingere a questo principio interiore, questo Atman, no? Per arrivare al compimento di sé in qualche modo. Oppure nella tradizione buddista è la buddhità, cioè quello che deve diventare, quello che devi arrivare ad essere attraverso un lungo viaggio. È la via del risveglio, in fondo. Cosa vuol dire? Quindi la vita è un risvegliarsi. La vita dell'umano è un svegliarsi da questo torpore di incoscienza, di inconsapevolezza, per arrivare a dire: io posso, devo diventare pienamente me stesso. Questo è il risveglio. Se Atman è, diciamo, proprio della tradizione indiana, la buddhità a cui può arrivare l'uomo e si trasforma in Buddha, ecco, nella tradizione cristiana è quello che ha vissuto Gesù, in fondo. Arriva a essere il Logos incarnato. Vedete, cambiate la tradizione, ma la sostanza è sempre la stessa. E Gesù è il risvegliato, è il venuto alla luce piena di sé. Cioè il Gesù completo, per noi, per chi crede, è il Gesù crocifisso in qualche modo, e quindi risorto, è quello che è venuto alla pienezza dell'essere, è giunto alla pienezza dell'essere. Tra l'altro, quando Gesù dice "io sono la verità", dice proprio questo. Verità in greco è aletheia, a è l'alfa privativo, lete, la seconda parte, è l'oblio, la dimenticanza, l'inconsapevolezza. Ecco, io dicendo "io sono la verità", io sono l'uomo giunto alla negazione dell'oblio, sono il risvegliato, sono pienamente me stesso. E questo è importante. Noi siamo venuti alla luce per svegliarci, una vita che dorme è una vita fallita, perché hai perso il compimento. Ora, per usare un'altra immagine, oltre a quella del seme, possiamo pensare alla statua. Veniamo al mondo come blocchi di marmo, ma la statua è dentro. Allora la vita sta proprio nel togliere, no? Eliminare il superfluo. Quindi è bello questo viaggio, le tradizioni ce lo ricordano, cioè il viaggio. Per questo viaggio di metamorfosi, questo viaggio di trasformazione avviene non per addizione ma per sottrazione. Si diventa pienamente se stessi, si giunge, si passa dalla bestialità all'umanità per via di sottrazione. D'altra parte Michelangelo toglieva marmo, raschiava, eliminava, e più emergeva la statua. Il nostro vero sé, quello che dobbiamo diventare, si compie per via di sottrazione. Per questo è che tutti i grandi saggi, chi ha intuito questo, hanno cominciato a spogliarsi, a togliere, ma in tutte le tradizioni. Non hanno aggiunto. Non sono le cose che ti dicono chi sei, ma è togliendo che emerge il vero sé. Hannah Arendt scrive: siamo nati per incominciare, e si incomincia spogliandosi. D'altra parte, per rimanere nella tradizione occidentale, San Francesco, quando ha intuito quello che potrebbe diventare, inizia con uno spogliamento, si toglie gli abiti, no? E in questa nudità comincia a emergere il vero sé. Ecco cosa intendo per metamorfosi: lento cammino di trasformazione dell'essere, compimento dell'umano, perfezionamento della propria storia. E qui perfezione non ha nulla a che fare con la morale, eh? Non è un termine moralistico. Perfezione in greco vuol dire compimento. Siamo chiamati, la metamorfosi è un processo di compimento. Ora, perché tutto questo possa compiersi, il primo passo da fare, l'ho già accennato prima, è un processo di consapevolezza. Non si dà compimento dell'umano se non attraverso una via di consapevolezza. Una vita che non riconosce di essere in tensione verso un compimento, una vita che non sia esistenza, cioè tesa verso un fine, questo vuol dire esistenza, tensione verso un fine, ma invece si risolve in una vita spesa nella distrazione di sé, inconsapevole, che non si prende in mano per portarsi alla luce. Una vita che non ha la consapevolezza di dover sbocciare sarà sempre qualcosa che si consuma nell'oblio, nell'inconsapevolezza appunto, e quindi in ultima analisi una vita non vera, una non vita. A questo punto una domanda: come fare, come compiere questa metamorfosi dell'essere? Come far spiccare il volo a quel bruco? La nostra vita, noi veniamo al mondo come vermi, no? Come bruchi, ma il senso dell'esistere è spiccare il volo, quello è il nostro destino. Ecco, cos'è che ci aiuta a far passare da vermiciattoli a crisalide e poi a farfalla? Ecco, la domanda è capitale, è immensa. E qui chiedo in prestito un'immagine tratta dalle fiabe. Provate a pensare a Cenerentola. Cenerentola, l'avevamo già citata anche lo scorso incontro, Cenerentola deve partecipare al ballo della vita, è un mito in realtà Cenerentola, e questa ragazza della cenere può partecipare al ballo della vita a patto che riceva degli abiti bellissimi, cioè lei senza abiti, lei cenciosa, deve avere degli abiti belli. Ora, la fiaba autentica, non quella di Walt Disney, ecco, ma la fiaba, diciamo, il mito, ecco, racconta che questi abiti non li riceve da qualcuno di esterno, non c'è nessuna fata madrina che dà a lei gli abiti, ma le vengono consegnati da un uccello che incontra nel giardino. Ora, è un mito, e nei miti l'uccello, gli uccelli, sono simbolo dell'anima. Guardate che il messaggio qui dietro è grandissimo. L'anima è la parte più profonda, è la parte interiore, l'anima. Capite cosa ci sta dietro? Non è questione di cambiarsi d'abito, cioè di buttare via i propri e ricevere qualcosa di nuovo per partecipare alla festa della vita, alla felicità. È sufficiente trasfigurare il proprio abito. Questo è un passaggio importante. La metamorfosi non è qualcosa che arriva dall'esterno, ma metamorfosi è metamorfè, è il cambiamento della propria forma, di quello che sei adesso. Non c'è nulla da cambiare nella nostra vita. Non è questione di cambiare luogo, di cambiare partner, di cambiare storia, di cambiare... E tu puoi cambiare tantissime cose, ma la trasformazione deve venire dentro di te. È lì che rinasci. Per giungere a vivere una vita compiuta non occorre aggiungere nulla dall'esterno, ma portare a compimento ciò che già ci portiamo dentro. Non è aggiungere qualcosa di nuovo, ma rinvenire, ritrovare il nuovo nello stesso. Massimo Recalcati, questo grande e famoso adesso psicanalista italiano, dice proprio questo: l'umano si compie rinvenendo, ritrovando il nuovo nello stesso. Noi siamo sempre gli stessi, ma la questione per cominciare a compiere questo cambiamento, questa trasfigurazione, è proprio partire da dentro, trasformare l'essere, da dentro, quello che siamo. I sogni non servono alla nostra metamorfosi. La vita non è sogno. Neanche un amore, attenti, neanche un amore che ci ama profondamente, per carità, per quanto grande o divino per chi crede, potrà cambiare qualcosa della nostra vita dall'esterno. Neanche un Dio è sufficiente perché noi cambiamo, capite? Anche perché lo facesse, se ci fosse un Dio che ci cambiasse dall'esterno, cesserebbe di essere amore. Perché l'amore non può cambiare, sarebbe un atto di violenza. L'amore, se autentico, è ciò che ci sprona a diventare il meglio che possiamo diventare. Cioè l'amore è colui o colei che ci sta accanto e ci ama talmente tanto da suscitare in noi il desiderio della trasformazione. L'amore è quella passione che aiuta a trasformare il bruco che si credeva di essere in una farfalla che in fondo si è sempre stati dentro, ma che non si è mai osato sperare, ecco, di esserlo. L'amore è quello che fa credere in te stesso, che ti fa attingere, ti fa scoprire questo principio incandescente che ti porti dentro e ti fa vedere quello che potresti diventare. Questo è l'amore, ma non ti fa cambiare lui o lei. Un amore che vi chiederà di cambiare, lasciatelo perdere. È un attentato. Tutta la violenza che ci sta dietro è cronaca. L'amore non ti chiederà mai di compiere la tua metamorfosi, ma suscita in te il desiderio di farlo, che è un'altra cosa. Quindi occorre partire sempre dal centro. Dicevo prima, noi ci portiamo dentro un centro incandescente e in un atto di consapevolezza dargli spazio a questo nucleo, a questa energia, a questo spirito, a questo Dio, per chi crede, che è dentro di noi. Noi abbiamo già tutto dentro, tutto ciò che ci serve per portare alla luce noi stessi. John Maine, che qualcuno conosce perché ha portato la meditazione in Occidente, ecco questa, dall'Estremo Oriente, dice: in natura, pensate, in natura la crescita è sempre dal centro verso l'esterno. Il centro è il luogo in cui abbiamo origine, tutto è lì, al centro. Basta dargli spazio, farlo crescere. In natura è sempre così, dal dentro, dal centro, il nucleo. Allora, ricapitolando, cos'è? Qual è quell'elemento che permette di compiere il processo di metamorfosi? In ultima analisi è l'amore. È l'amore il principio trasformante. Chi non ama non verrà mai alla luce di sé. L'amore è dar spazio a questo nucleo incandescente che ci portiamo dentro, consapevolezza di possederlo, e poi lavorarci, e poi farlo crescere, e poi, attingendo a quello, beh, d'altra parte del ferro che viene immerso nel fuoco, poi non distingui più, diventi. Chi attinge all'amore diventa amante, chi attinge all'amore diventa amante. Il ferro che è immerso nel fuoco non riesce più a distinguere il fuoco dal ferro. Quindi il principio dell'amore è il principio della metamorfosi. Chi non ama non sboccerà mai. Chi non ama rimarrà vermiciattolo, bruco, ma non spiccherà mai il volo. È l'amore che ci permette di volare, come ci ricorda questo autore che amo molto. Ecco. L'amore fa volare. Chagall ne era consapevole, no? Quanti dipinti, no? Con la sua amata Bella, Bella è il nome della moglie di Chagall. No? L'amore fa volare. L'amore trasforma, l'amore fa spiccare il volo. Ecco allora come diventa indispensabile attingere al centro. Ma l'amore fa morire, è certo, l'amore fa morire. Chi ama o chi ha amato veramente sa che fa morire. Perché? È perché l'amore comincia a prendersi cura dell'altro a proprio scapito anche, no? L'amore fa sputare sangue, no? L'amore, non uso il termine sacrificio perché non è mai sacrificale l'amore, però l'amore è dono, questo sì. Goethe in una sua poesia ripete questo che mi sembra che ci sia, forse no, comunque Goethe scrive muori e diventa, muori e diventa. L'amore fa morire, ma è l'unico modo per compiere se stessi, si diviene morendo nell'amore. L'amore, frantumando l'ego, edifica il vero sé. L'amore, abbiamo detto, è una morte, ma anche l'unico modo per portare a compimento l'uomo interiore. Ecco, questo aspetto dell'uomo interiore è molto interessante e si inserisce bene nel discorso della metamorfosi. L'uomo interiore, ovviamente se io parlo di uomo interiore vuol dire che c'è un uomo esteriore. San Paolo, in una sua lettera ai Corinzi, nella seconda Corinzi, dice questa frase, che è molto famosa. Dice, non ci scoraggiamo, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Questa è una frase capitale anche per il pensiero occidentale. Provate a pensarci un attimo, il tempo che scorre attesterà inesorabilmente che il nostro uomo esteriore va disfacendosi, basta guardarsi allo specchio. Man mano passano gli anni e noi ci disfiamo. E se pensiamo che la vita risiede tutta lì, nell'uomo esteriore, Allora cosa fai? Beh, fai di tutto per tamponare il disfacimento, è certo. Ecco allora la chirurgia estetica, ecco il ricorso a cosmesi varie, certo. Se per te è tutto lì, se l'uomo esteriore è l'unico che deve essere conservato, invece Paolo dice, in realtà c'è qualcosa di più grande, c'è qualcosa di più grande. La metamorfosi viene a livello di uomo interiore. È veramente il bruco che sta diventando farfalla. Più si invecchia, più si nasce. Più gli anni passano, più ci metamorfizziamo. Lo so che è un controsenso, ma è così. E quando giungerà la morte biologica, allora l'uomo interiore verrà completamente alla luce, sboccerà la sua pienezza. La morte non è la fine. La morte non è la fine. La morte è il compimento della metamorfosi. Lao Tse, il grande Lao Tse, il fondatore del taoismo, l'aveva compreso molto bene quando scrive: ciò che il bruco chiama fine del mondo, il mondo lo chiama farfalla. Certo che per il bruco la morte è la fine di tutto, ma in realtà è nata una farfalla. Noi occidentali queste cose non c'entriamo molto dentro. Ma occorre fare attenzione, è possibile che questa metamorfosi non si compia mai, lo dicevamo all'inizio. C'è il rischio che il seme rimanga seme con la quercia dentro, che il blocco rimanga blocco di marmo con la statua dentro. È possibile che il bruco rimanga bruco. È un rischio, la vita può fallire. Sentite questo incipit di un romanzo breve che conoscete senz'altro. Un mattino, a risveglio, da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto. Sdraiato nel letto sulla schiena, dura come una corazza, bastava che alzasse un po' la testa per vedersi il ventre convesso, bruniccio, spartito di solchi arcuati. In cima al ventre la coperta, sul punto di scivolare per terra, si reggeva malapena. Davanti agli occhi gli si agitavano le gambe, molto più numerose di prima, ma di una sottigliezza desolante. Che cosa mi è capitato? Non stava sognando. È l'incipit della metamorfosi di Kafka. A dirci che non tutte le metamorfosi vanno in una direzione. La vita può conoscere un'antimetamorfosi, capite? La vita può fallire. Da umani a insetti. Una contronascita, un'involuzione. Ecco perché è importante la consapevolezza. Vivere consapevolmente significa, in ultima analisi, vivere con senso, sapere che siamo al mondo perché viviamo questa nostra storia. Siamo al mondo perché questo tesoro dentro di noi, il seme che siamo, questo centro infuocato possa finalmente compiersi. Se è vero che l'amore trasforma l'essere e se è vero che l'amore è più forte della morte, allora chi vive la propria metamorfosi vince anche la morte. Come il bruco che diventa farfalla, ma non solo per un giorno, ma per sempre. E allora il cammino di trasformazione, di compimento, in fondo un cammino dalla schiavitù alla libertà. Ecco, io credo che la metamorfosi sia proprio questa anche, un cambiamento, dalla schiavitù alla libertà. Siamo liberi? Veramente? Cioè, capite che la libertà è a questo punto indispensabile per la metamorfosi. Uno schiavo non può compiere la propria realizzazione. E cos'è che ci tiene schiavi se non siamo liberi? Sempre l'ego, il nostro falso sé, che ci intrappola, manipola, controlla, sfrutta a proprio vantaggio, per la propria soddisfazione, le situazioni in cui ci troviamo a vivere, le persone con cui entriamo in relazione. Viviamo costantemente in una dualità, siamo scissi in noi stessi, spezzati, e questo ci porta a una grande dose di sofferenza psicologica. Non sappiamo più chi siamo veramente. Ora, se non sono io che vivo in me, come posso pensare di compiermi, di condurre questo processo di cambiamento? Quindi occorre liberarsi dall'ego. È qui che sta la vera nascita. Liberarsi dall'ego. Un autore antico, arabo, scrive: «Come stai stamattina? Sono senza qualità. Non ho né mattina né sera». Metamorfosi è il passaggio da una superficialità a una interiorità, un cambiamento di capacità di sentire le cose, sentirle dal di dentro, dal caos al silenzio, dall'indistinto all'unità. E per concludere, uno sguardo al cristianesimo. E con il cristianesimo vi è una metamorfosi, viene chiamata trasfigurazione. E in ultima analisi è la risurrezione. La risurrezione è attestazione di un assunto preciso. Dal vuoto viene la pienezza. La notte permette alla luce di essere. La risurrezione ci dice che radicalizzando la propria umanità si è trasformati in qualcosa di divino. Questa è la metamorfosi. Da uomini a esseri divini. Si diventa Dio per via di umanità. Più si diventa umani, più si diventa divini. Questa è la metamorfosi per il cristianesimo. Il vuoto come energia di possibilità. E Gesù per primo ha conosciuto la metamorfosi. La sua vita, la sua umanità radicalizzata fino alla fine, radicalizzata, ha fatto conoscere, attraverso la morte, abbiamo detto che il bruco deve morire, ha conosciuto la resurrezione. Ma non solo Gesù di Nazaret ha conosciuto la resurrezione, dal vuoto di sé alla pienezza di essere, che vince la morte. Ora, questo passa a tutti noi, è l'umano. E chiudo con questo, in fondo quello che ha vissuto Gesù è stato un evento di energia. Allora qui torniamo alla frase iniziale. Tutto si trasforma. La fisica quantistica ci ricorda, in maniera impressionante, che la materia non esiste, se non tendenzialmente. Tutto è energia, tutto. Questo tavolo non è agglomerato materico, questo è un agglomerato di energia. Noi siamo agglomerati di energia. Quindi ciò che esiste è un universo infinito di potenzialità. Tutto proviene da un abisso generativo quantistico da cui tutto emerge, tutto proviene. Tutto, vedete, l'universo intero è emerso da una fonte energetica. Cos'era quell'uovo primordiale da cui tutto? Era un agglomerato di energia infinita. E tutto è emerso, tutto è sbocciato. E questa metamorfosi. Tutto si trasforma. Quindi la metamorfosi altro non è che un emergere dal vuoto per la pienezza, dal buio alla luce. Quindi non solo l'uomo, ma il genere umano è in ascensione. Sta emergendo da quando la vita è comparsa su questa terra. Gli scienziati ci dicono che la vita, i primi germi di vita, risalgono a 250 milioni di anni fa. Ecco, da quel momento, con interruzioni, da quel momento la vita è emersa, è sbocciata, ha cominciato la metamorfosi universale. Tutto è in via di sbocciatura, di emersione. Ciò che siamo adesso, ciò che l'universo adesso, ma ciò che io sono adesso, è frutto di milioni di anni che ci hanno preceduto. Ma la domanda è affascinante: cosa saremo fra 250 milioni d'anni? L'umano cosa sarà? Non sappiamo, è in via, non è che siamo finiti. Noi siamo in continua metamorfosi, tutto sta continuando a sbocciare. Cosa saremo? L'uomo è in via di emersione, sta venendo fuori. E allora credo che quando amiamo la nostra materia si energizza, non so se esiste sto termine. Quando amiamo la nostra materia si energizza ancora di più, emergiamo, sbocciamo. Quando ci ricaviamo dei momenti di preghiera, e questo vale anche per i non credenti, quando ci ricaviamo dei momenti di silenzio, di quiete, quando cominciamo a prenderci a cuore il nostro nucleo incandescente, allora stiamo ascendendo, veniamo fuori, stiamo sbocciando con l'universo di cui facciamo parte. Faremo così esperienza della nostra vera essenza, l'essenza che sta oltre le forme, oltre le sensazioni. Ci sono momenti di silenzio, ci devono essere momenti di silenzio, di meditazione. Ci sono momenti in cui contempliamo un'opera d'arte, un paesaggio naturale, quando si vive un amplesso con la persona che si ama, ecco lì noi ascendiamo, lì ci stiamo metamorfizzando. Sono questi momenti dell'amore, della meditazione, della contemplazione, qualsiasi essi siano, che ci fanno sbocciare, emergere e trasformare in esseri capaci anche di vincere la morte. Questa è la vera umanità, questa è metamorfosi. E chiudo con questa frase bellissima del grande Gurdjieff: prima di qualunque cambiamento poniti queste semplici domande: perché sono qui? E poi, vale la pena di restare? Grazie. Bene, ci prendiamo qualche minuto per e poi lasciamo la parola ad Anna Pironti, che farà questo percorso di metamorfosi attraverso le opere d'arte. Quindi ci prendiamo 10 minuti e poi torniamo qui in sala.